grazie ai nostri musicisti, grazie Michael. Questo è davvero quello che stiamo facendo, no? Alziamoci, alzandoci come Chiesa per seguire e provvedere alla volontà del Signore. E la volontà di Dio per la Chiesa nel mondo è la proclamazione del Vangelo. Questa è la nostra chiamata. Le chiese sono diventate abbastanza distratte in questo clima corrente di cercare di aggiustare un po' tutto, tranne predicare il Vangelo, e cerchiamo di aggregare e aggiustare queste altre cose al Vangelo. Però il Vangelo è il Vangelo, e questo è il momento di capire cos'è il Vangelo in maniera esplicita e chiara. La scorsa settimana abbiamo visto la conversione di Matteo, il pubblicano. Abbiamo visto le parole di Gesù, che è venuto non per chiamare i giusti, ma per i peccatori al ravvedimento. E questa è la realtà, che Dio salva i peccatori. Quando noi eravamo nemici, egli è venuto per salvarci, è morto per noi. Quelle persone che invece sono giuste a se stesse e religiose, sono per tale giustizia che hanno a se stessa, sono in qualche modo tagliate fuori dalla speranza della salvezza. Abbiamo visto la scorsa settimana che erano i farisei religiosi che in qualche modo insegnavano e pensavano di conoscere Dio, che però erano denunciate da Gesù come figli dell'inferno, che rendevano anche i loro discepoli più perduti di loro stessi. La strategia di Satana è nella religione. Falsa religione è satanica, è la strategia satanica nel mondo, ed ogni deviazione dal vero e puro Vangelo è una menzogna dannata, che dà l'illusione di conoscere Dio, però non lo conoscono. Vi ricordate in Luca capitolo 5, che è terminato con l'illustrazione di coloro che erano religiose, che erano in qualche modo contenti con il vino antico e non volevano cambiarlo? E questo era vero per i farisei, era così vero per i farisei. C'erano più o meno 6.000 farisei al tempo del nostro Signore nella terra di Israele, e c'era solamente un fariseo convertito nei quattro Vangeli. Uno. Loro amavano il vino vecchio, amavano la loro religione. Però Gesù venne a coloro che erano irreligiosi, coloro che si confrontavano con il loro peccato. Il Vangelo sempre va a coloro che non trattengono la falsa religione nelle loro mani. Solo un fariseo si è convertito. Nei quattro Vangeli, nella testimonianza dei quattro Vangeli, solo un fariseo viene a salvezza. E vorrei raccontarvi la sua storia. Apriamo le nostre Bibbie a Giovanni, capitolo 3. Il suo nome familiare to molti di noi, il suo nome è Nicodemo, un nome molto buono, che significa vittoria, la vittoria del popolo comune. La vittoria del popolo comune. Nicodemo, Giovanni capitolo 3. E vorrei leggere l'inizio, il principio di questa storia, capitolo 3, versetto 1. Versetto 1. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Ora, fermiamoci un attimino. Abbiamo qui la responsabilità, come Chiesa, di operare e di obbedire alla volontà di Dio, la proclamazione del Vangelo. Ed il Vangelo, articolato qui da Gesù, è in qualche modo peccatori che hanno bisogno di essere nati di nuovo. La proclamazione della nuova nascita, la proclamazione dell'essere nati di nuovo, è la priorità. La priorità più critica e la responsabilità più critica che la Chiesa ha. Essere nati di nuovo è molto familiare nel nostro gergo. Molti libri sono intitolati Nati di nuovo o Come nascere di nuovo. Questa settimana stavo leggendo alcuni di questi. C'era uno che si chiamava Cinque passi per essere nati di nuovo. Come pregare per essere nati di nuovo. Un libro che si chiama Come essere nati di nuovo. come nascere di nuovo. Tutti questi sono nomi, sono titoli familiari, perché questa nozione è molto comune, espressa comunemente perlomeno, fa parte della cultura generale evangelica. Però ovviamente la maggior parte delle persone non capiscono quello che il Signore vuole dire con questa frase. È un'idea molto semplice, nascere di nuovo è molto semplice. Infatti giù al versetto 12, Gesù la chiama come se fosse una cosa terrena, c'è un'illustrazione terrena. Qui, questa è la verità, dice, questo è molto semplice, ascoltate. È così semplice che non dovremmo mai essere confusi da questa realtà. Cosa significa essere nati di nuovo? Questa è un'illustrazione terrena, ok? E se non capite questa illustrazione terrena, versetto 12 dice, come potete capire il suo significato celeste? Come ogni parabola o come un'illustrazione il nostro Signore ha usato, egli prende qualcosa di molto comune e semplice per illustrare qualche realtà più profonda celeste. Se tu non puoi comprendere questa illustrazione comune, non comprenderai mai la realtà celeste della nuova vita, nuova nascita. E devi capire la realtà celeste della nuova nascita, perché è una verità fondamentale per la salvezza stessa. Devi nascere di nuovo. Nicodemo dice al versetto 4, come? Come? E lo guarderemo un po' più da vicino in un secondo. Se un evangelista dovesse essere là, un evangelista avrebbe detto, prega questa preghiera. O magari potrebbe dire, fai questi passi. Però questo in qualche modo mancherebbe il bersaglio completamente. E di fatto Nicodemo stava capendo un po' quello che Gesù stava cercando di insegnare. Qual è il punto? Cosa voleva insegnare? Devi nascere di nuovo. E questo è miracolosamente. Devi essere nato dall'alto. Devi essere nato dall'alto. Anoten, dal greco, più avanti nel Vangelo di Giovanni, viene tradotto dall'alto, dal di sopra. Ora, lasciatemi spiegare un attimino qual è l'analogia. Qual era il tuo ruolo nella tua nascita fisica? Qual era il tuo ruolo? Nessuno, niente, nessun ruolo, giusto? Quale contribuzione hai avuto alla tua nascita fisica? Nessuna, giusto? E questa è esattamente l'idea in come il nostro Signore usa questa analogia per parlare di questa realtà spirituale. Assumere o presumere che tu hai qualcosa a che fare con la tua nascita fisica è insano. Allo stesso modo, pensare che abbiamo qualcosa a che fare con la nostra nascita spirituale è assurdo. Ed è per questo che il nostro Signore ha usato questa analogia, perché è così chiara. Non è confusa, non è possibile. Se tu ci hai dato qualche pensiero, è impossibile mancare il bersaglio. Essere nati di nuovo o nati dall'alto è un'opera nella quale tu non hai alcun ruolo, alcuna responsabilità. La tua nascita ti è successa, non avevi alcun ruolo, non avevi alcuna voce. E la stessa cosa è vera per la nuova nascita. Il messaggio del nostro Signore qua è che è un'opera di Dio, ed è completamente un'opera di Dio, che obbliderà completamente tutte le opere di giustizia che possiamo compiere. Tutte le religioni, tutte le cerimonie, tutti i rituali, tutti i sacramenti non hanno nulla di che offrire alla nuova nascita. I teologi la chiamavano monergismo. Non è un qualcosa che tu e Dio in qualche modo fate, un affare. No, è Dio solo che compie l'opera. Tu non entrerai nel regno di Dio se ci provi abbastanza. O magari sei un po' più religioso, o più morale, o più filantropico, o più virtuoso. Questo è esattamente quello che il nostro Signore sta trattando qua. E nota, sta raccontando questo, sta insegnando questo ad un uomo che è uno delle guide dei giudei. E al versetto 10, un uomo che è chiamato il maestro di Israele. Il maestro di Israele. Era uno dei capi dei giudei. Questa è un'analogia terrena che è come fondamento per la salvezza della nostra anima. È solamente l'opera di Dio, esclusivamente l'opera di Dio. Questo ovviamente ferma il legalista. Tutta la sua vita, il legalista ovviamente, il fariseo in questo caso, e specificamente Nicodemo, la sua vita era basata con l'obiettivo di raggiungere il cielo, o perlomeno di provarci, tramite la sua giustizia. E qui il nostro Signore dice, è tutto per opera che porterà a nulla, insignificante, la tua moralità, la tua virtù, le tue opere inutili. Questo è un momento drammatico nella parola di Dio. La rivelazione che è rivelata qui è cruciale nella storia di Nicodemo. Ora, riflettiamo insieme sulla storia ed è importante che voi comprendete, perché questo è il modo in cui tu dovrai spiegare alle persone il Vangelo. Sto cercando di insegnarti questo affinché tu possa insegnarlo ad altri e possiamo fare quello che il Signore ci ha chiamato a fare in questo mondo, portare il Vangelo alle persone. Vorrei dire questo, vuol dire che dopo 51 anni di ministero non ho mai visto un momento più migliore, più bello di poter per noi di poter di fatto manifestare chi siamo noi, affinché tu devi sapere qual è il Vangelo che devi predicare. Questa è più di una storia, è una storia ovviamente, è una narrazione, però è molto più che una storia. E l'unico fariseo qui questo Nicodemo è l'unico fariseo che ci viene detto essere l'unico che viene salvato. Questo rende molto chiara, la salvezza non è per coloro che sono buoni, che ci provano abbastanza, no? La salvezza non è per coloro che vivono meglio, no? O coloro che sono più morali o più religiosi, o che in qualche modo rigettano certi vizi o che pregano certe preghiere. Non puoi pregare te stesso nella salvezza, nella nascita, tu non hai alcun ruolo, tu non hai più ruolo nella tua salvezza, nella tua nascita spirituale, tanto più di quello che lo avevi nella tua nascita fisica, non hai alcun ruolo. È tutta l'opera di Dio. Questa è una realtà schiacciante ai legalisti, se lo è. Però cerchiamo di vedere un attimino il contesto qua, andiamo al capitolo 2. Capitolo 2, Giovanni capitolo 2, versetto 23. Ora, mentre lì era in Gerusalemme, alla festa di Pasqua, molti credettero nel nome, vedendo i segni miracolosi. Ma Gesù non si fidava di coloro perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli conosceva quello che era nell'uomo. Versetti 23 al 25. Gesù è Dio ed egli è onnisciente e nessuno deve dirgli quello che stanno pensando perché lui legge le loro menti. Egli è onnisciente. E egli sapeva che queste persone che credevano nel suo nome perché vedevano i miracoli, non erano di fatto salvi. Non esprimevano la fede salvifica. Lui conosceva il loro cuore. Egli sapeva che era superficiale, un credo superficiale. Se vai nel Vangelo di Giovanni, un pochino più avanti, il capitolo 6, c'è un'immagine di questa stessa fede, che è falsa in qualche modo, una fede falsa. Versetto 14, la gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, questo è il dar da mangiare alle migliaia di persone, la moltiplicazione dei pani di 5.000 persone, e disse, questo è certo il profeta che deve venire nel mondo, il profeta che è promesso in Genesi. Questo è il profeta, dicono. Loro credevano che egli era il profeta. Versetto 15, Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. C'erano coloro che pensavano che egli era il profeta, probabilmente il profeta messianico, e pensavano che era anche il re messianico, lo volevano rendere re, volevano dargli il suo trono. E lo circondano, lo volevano seguire, però quando vai alla fine di quel capitolo e guarda il versetto 63, è lo spirito che vivifica, che dà vita, di nuovo questa è l'opera di Dio che dà vita spirituale, nascita spirituale, la carne non è di alcuna autorità e le parole che vi ho dette non sono spirito e vita. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Voi credete, ma non credete in maniera salvifica. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. C'erano delle persone che non credevano o che credevano e loro credevano che lui era il Messia o forse il profeta. E Gesù disse, versetto 65, e diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Scioccante. Wow. Il tuo senso di Gesù non è abbastanza per salvarti. Nessuno viene a me, nessuno può venire a me con quella fede che è vera fede, che è salvifica, a meno che non gli è dato dal Padre. Questo è capitolo 6, versetto 44. Nessuno viene a me, a meno che il Padre li porti a me, che li ha mandati. Versetto 66. Come risultato di questa verità, molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. I falsi discepoli se ne andarono. Per cui Gesù disse ai 12: non volete andarvene anche voi, vero? E Simon Pietro disse: Signore, da chi andremmo noi? E questo è importante, Signore. Non solo profeta, non solo messia, Signore. Da chi andremo mai? Tu hai le parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Loro sapevano che Egli era Dio. Il Dio Santo. Il Dio Santo. E che Egli aveva le parole della vita eterna. Erano coloro che rimanettero e il resto se ne andò. Per cui cosa vedi nel capitolo 2, versetto 23? Una fede superficiale, che era ovviamente tutto attorno a Gesù ed eventualmente si allontanarono. E questa è un po' un'illustrazione di quello che vediamo al capitolo 6, quando i discepoli se ne andarono. Per cui, ora alla fine del capitolo 2, ci sono queste persone che in qualche modo credevano qualcosa riguardo di Gesù, forse che lui era il Messia, che era il profeta, che era il re, ovviamente non credevano in maniera salvifica come Signore, come il Santo di Dio, come leggiamo in capitolo 6, però uno di loro viene introdotto, viene presentato a noi, Nicodemo, uno dei farisei. Uno di quelli che credevano, però ovviamente non in maniera salvifica, uno tra quelli del capitolo 2, alla fine del capitolo 2, va a Gesù e gli disse al versetto 2, e gli venne di notte e gli dice: sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli. Per cui Nicodemo vede i suoi miracoli e dice: noi sappiamo che tu sei da parte di Dio. Egli non necessariamente non credeva che lui era il Messia, non stava affermando che lui era Dio, il Dio il Figlio, però dice: ovviamente tu sicuramente vieni da Dio come insegnante, perché per via dei miracoli sei capace di fare. Questa è un'illustrazione di quello che significava per quelle persone al capitolo 2 di credere. Egli credeva che lui era da Dio, un profeta, un insegnante, un maestro, per via dei segni, per via dei miracoli. Ora, tornando al versetto 1, uno dei farisei. I farisei erano coloro che erano separati, erano i legalisti, quello che anche quel nome significa, farisei, separati. Erano i giudei per eccellenza. E per vedere quanto corrotti erano, capitolo 2, versetto 13, la Pasqua arriva dei giudei, Gesù vanno a Gerusalemme, vanno nel Tempio e entra in questo, nel cuore della religione giudaica e trovò in quel Tempio, cosa succedeva in quel Tempio? Il luogo, i teologi popolari, entra in questo Tempio e cosa vede? Vede persone che vendono buoi, pecore, colombi e cambia valute, erano lì. E praticamente stavano desecrando il Tempio E Gesù entra e che cosa fa? Praticamente ricapovolge il tempio e li, in qualche modo li attacca, gli dice: cosa state facendo? I suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: lo zelo per la mia casa, per la tua casa mi consuma. In qualche modo si sbarazza delle loro operazioni corrotte. I farisei erano parte di questa mandria di corrotti. Infatti, ci viene detto che loro amavano il denaro. Loro erano amanti del denaro. Questo è che la scrittura insegna. Matteo capitolo 23, impariamo un pochino di più sui farisei. L'inizio di quel capitolo, Matteo 23, il nostro Signore dice, scrive ai farisei, ti dicono fate e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle alla gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Tutte le loro opere lo fanno per essere osservati dagli uomini. Infatti allargano le loro filatterie e allungano le franghe dei mantelli. Amano i primi posti nei conviti, i primi saggi nelle sinagoghe, saluti nelle piazze per essere chiamati dalla gente rabbì. Ma voi non vi fate chiamare rabbì? E poi il versetto 23 dice: ma guai. Versetto 14: ma guai. 15: guai. 16: guai. Guai, versetto 23, loro erano al vertice della piramide teologica, loro erano le persone più esaltate, e Gesù spende tutto il resto di questo capitolo richiamando guai contro di loro. Ora, Nicodemo era uno di loro, ed è incredibile pensare che lui arrivi al punto di credere che Gesù veniva da Dio, perché il resto dei farisei pensavano che lui veniva dall'inferno stesso, da Satana. Però Nicodemo no. Nicodemo è uno dei capi dei giudei, era un membro del Sinedrio, la corte suprema di Israele, 70 membri più il sommo sacerdote, e loro erano la corte suprema di Israele, e Nicodemo faceva parte di questo gruppo. Erano benestanti, ricchi, degli scolari, erano famiglie molto dotte, molto elevate. Lui era al vertice anche dei farisei stessi, lui era il capo dei capi, lui era una delle persone più rinomate di Israele, aristocratico, benestante, membro della corte suprema. È davvero, non c'è molta speranza che una persona che è situata in questa situazione così, così benedetta in qualche modo, possa dimostrare qualche interesse verso Gesù. Ed è questa è la ragione per la quale questa storia è così unica. Ora noi non siamo sorpresi al versetto 2, quando viene da Gesù di notte. Ovviamente non siamo stupiti, perché c'è tanto da perdere se dovesse essere visto. Va là e dice: Rabbi, lo riconosce come insegnante, e dice: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, che tu sei venuto da Dio, perché per via dei miracoli che fai, che compi. E gli venne. Egli era curioso, probabilmente era interessato. Rabbi è un termine molto di rispetto, egli riconosceva che erano miracoli che venivano da Dio, non c'era un'altra spiegazione per quelle opere, che Dio doveva essere con lui, e lui in qualche modo riconosceva che non c'erano spiegazioni umane per i miracoli di Gesù, e riconosceva anche che non era da solo, che veniva da Dio, perché faceva parte di quel gruppo dal capitolo 2, che in qualche modo credevano, per qualche estensione, per qualche livello, credeva che egli era Dio. Lui ha una sua soggettiva testimonianza della realtà di chi Gesù è, della sua missione divina. Ora, Nicodemo riconosce tutto questo ed è rispettoso, molto gentile, cordiale, e c'è in qualche modo nel suo cuore un certo senso di felicità. Lui è un religioso professionista, amava il denaro, un teologo che amava il rispetto, lo status, la sua giustizia, il suo nome, un filantropo in qualche modo. Lui era al di sopra di tutto. La maggior parte, molte della teologia che loro predicavano era giusta, loro credevano nei decreti divini, nella resurrezione del corpo, credevano negli angeli, credevano nella punizione, nell'inferno, Però loro pensavano di raggiungere il regno di Dio obbedendo alla legge, ai rituali, e in qualche modo osservare le direttive e le leggi degli uomini. E loro pretendevano di essere santi perché i loro cuori non erano mai cambiati. E questo era Nicodemo, E egli viveva una delle vite più restritte, una vita orribilmente restritta. Per esempio, se tu loro non potevano guardare niente che rifletteva la loro faccia, perché se vedevano un capello bianco magari lo toglievano, e violavano il sabato. Loro digerivano digerivano degli alimenti se stavi male, però non potevano assaporarlo, perché quello sarebbe stato un'opera. In qualche modo esternamente sembrava che tutto era giusto, che lui stava bene. E questo è il luogo in cui le persone religiose si trovano, al top. Magari hanno tutto questo dal di fuori, però i loro cuori sono rotti e non hanno alcuna confidenza di appartenere al regno di Dio. Ed andiamo dal timore del peccatore alle parole del Salvatore. E Gesù gli rispose. Ma che cosa vuol dire gli rispose? Nicodemo non ha fatto alcuna domanda. E qual è la risposta? In verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può venire il regno di Dio. Che cosa sta rispondendo? Sta rispondendo alla domanda che è nella mente di Nicodemo. Se tu vai al capitolo 2, versetto 24-25, egli sapeva i pensieri delle persone, era onnisciente e conosceva che Nicodemo aveva questa domanda nel suo cuore. Lui temeva che tutti questi rituali, tutta la sua religione, tutti questi atti esterni, sapeva che Nicodemo pensava ed era timoroso del fatto che lui non era collegato a Dio, che non conosceva Dio. Dio è Re, Salmo 93, il Dio regna sull'universo, regna sull'universo terreno e spirituale. Egli continuerà a regnare per l'eternità. Quello che Nicodemo voleva sapere nel suo cuore è che egli apparteneva a questo regno. Voleva essere accettato da Dio. Voleva avere questa speranza della vita eterna. Egli voleva far parte del gruppo dei redenti, coloro che erano salvati dal giudizio, coloro i quali peccati erano coperti dal perdono di Cristo. Egli voleva aver parte di questa benedetta relazione con Dio. Questa è la domanda nel suo cuore. E questa è la domanda che il ricco, giovane ricco, aveva in Matteo 19. Cosa devo fare? Cosa devo fare per avere la vita eterna? Nicodemo non chiede questa domanda, però questa è nel suo cuore. Egli aveva un luogo molto elevato nel giudaismo. Abramo era suo padre, però lui sapeva che Dio non era suo padre e che non aveva alcun luogo, alcun posto nel regno. Per cui Gesù risponde, la sua risposta è incredibile. In verità, e questo appare 25 volte nel Vangelo di Giovanni, è enfatico, è forte, è imponente, e dice, ascolta, perché questo è vero. I giudei dicevano che tutti i giudei avrebbero fatto parte del regno, a meno che non erano colpevoli di apostasia o bestemmia, questo nella Mishnah. Per cui solamente per il fatto che tu eri un giudeo facevi parte del regno di Dio. Questo era quello che loro insegnavano. Però Gesù diceva qualcosa di diverso. Gesù sta dicendo, ascolta, in verità, ascolta, questo è nuovo per te. Io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Vedere al senso di partecipare, non può partecipare nel regno di Dio. Questo significa dire che la religione è totalmente inefficace. E le parole di Gesù in qualche modo distruggono in mille pezzi ogni speranza che la religione possa portare, suppostamente. Tutta la religione combinata al suo livello più eccellente, più pio, è uguale a zero di fronte a Dio. Tutto è inutile. Però appartenere al regno Per appartenere al regno di Dio devi essere nato di nuovo. E dal momento che arriva al versetto 8 in questo testo, il nostro Signore dirà questa stessa frase 5 volte: nato di nuovo, nato di nuovo, nato dall'alto, nato di nuovo, 5 volte. Oh, e Giovanni ovviamente comprende questo, e nella sua prima epistola, in prima Giovanni, egli non fa altro che parlare della nascita di nuovo, egli parla di essere nati di nuovo 6 volte. Nella prima lettera di Giovanni. E quello che il nostro Signore sta dicendo a Nicodemo è che non c'è niente che tu possa aggiungere alla tua vita come per una ciliegina sulla torta, come per poter entrare nel regno. Nicodemo poteva magari assumere, guarda, sto facendo tutto, che, se c'è qualcuno che può essere salvato dalle opere sono io. E Gesù dice no, no, non c'è un altro passo che tu puoi fare. La tua religione è inutile, è più efficace essere un ateo. Loda dai lode ad una roccia, sei alieno a Dio. Tutte le tue opere sono opere morte, non danno alcuna vita, non hai alcuna vita spirituale in te stesso, non hai alcuna relazione con Dio, e per avere quella relazione devi nascere dall'alto. Qualcosa deve succedere nella tua vita, qualcosa deve succedere dal di fuori a te per poterti far nascere di nuovo, un'opera celeste. Ora, il Nuovo Testamento prende questa realtà della nuova nascita in 2 Corinzi capitolo 5, se qualcuno è in Cristo è una nuova creatura. Prima Pietro capitolo 1 versetto 3: benedetto sia il Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, ci ha fatti rinascere. E poi più avanti, il versetto 23, parla di essere nati di nuovo, non per seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio, la nuova nascita. Tito, capitolo 3, dice la stessa cosa. Però guardiamo per un momento a Giacomo, capitolo 1, versetto 17. Giacomo capitolo 1 versetto 17: ogni cosa buona ed ogni dono perfetto, e questo ovviamente include un luogo nel regno, la salvezza, vengono da dove? Dall'alto. Ogni cosa buona ed ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi. Un titolo antico giudaico, colui che era il creatore della luce, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua cosa, secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, secondo la sua volontà. È impossibile sbagliarsi. Ogni cosa buona che viene data, e la salvezza è inclusa, la vita è inclusa, viene dall'alto, è un dono perfetto perché proviene da Dio, proviene dall'alto, da colui che ha creato la luce, che ha creato la vita, ed egli ci ha voluto generare, egli ci ha dato vita, la parola di verità. Il Nuovo Testamento, le epistole, riconoscono questa stessa realtà. Efesini capitolo 2: eravate morti nei vostri peccati, però in Cristo siete stati vivificati. Per cui questa è un qualcosa della quale tu non hai nulla a che vedere, nulla a che fare. È incredibile, incredibile. Nicodemo comprende questa realtà, versetto 4. Lui sa che Gesù sta parlando di in termini terrestri, terreni, per illustrare punti spirituali. Per cui Nicodemo dice: come può un uomo nascere quando è vecchio? Non può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? propositamente, cosa sta facendo? Sta parlando come uno stolto, come uno sciocco. Dice, è ridicolo, Gesù. Tu stai dicendo che devi nascere di nuovo, però nessuno nasce di nuovo. Come puoi nascere di nuovo? E lì capisce che c'è un linguaggio figurativo usato molto comunemente dai rabbì, un'analogia molto comune. E il suo punto è chiaro, sta dicendo, è impossibile, è impossibile. Vuoi essere nel regno? È impossibile! Non hai alcun ruolo, alcuna contribuzione che tu possa fare per poterti portare, per poterti traslocare nel regno. Devi essere nato dall'alto, deve venire dal cielo. E questo è quello che è così nuovo, di fatto, in verità, questo è nuovo. Per Nicodemo, perlomeno, nel tuo sistema legalista, tu non avrai mai pensato queste verità da te stesso? Come può succedere? È impossibile. Impossibile. E lì non gli dice: guarda, sei abbastanza bravo, sei religioso, fai questa cosa, di questa preghiera. No, no, tu sei zero. Tu sei zero. Nullo. Tu sei così elevato nella tua stratosfera religiosa, però con Dio sei zero e devi nascere dall'alto, e quella è un'opera di Dio. Per cui Nicodemo dice: come può questo succedere? È impossibile. Come posso fare io per poter nascere di nuovo? Io non posso far nulla. Versetto 5: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua, e questo è di nuovo, ascoltate, è nuovo. Se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. A meno che uno sia nato d'acqua e di spirito, che cos'è? Ho sentito un sacco di risposte a questa domanda. L'acqua è la nascita umana, perché quando le acque si rompono si riferisce alla nascita. Ovviamente questo è un colloquio americano che non esisteva quando Gesù stava parlando. Ora, non ha niente a che vedere con la nascita fisica, perché ovviamente sei già nato fisicamente. Alcune persone dicono: no, 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 l'acqua è il battesimo, l'acqua è il battesimo. Il battesimo è essenziale per la salvezza. Nicodemo, però, ovviamente non sapeva nulla riguardo del battesimo, perché non era un'espressione colloquiale nella sua lingua, per cui non sapeva niente riguardo del battesimo, perché non era ancora stato implementato. Quando Gesù dice a Nicodemo: a meno che uno sia nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio, Nicodemo sapeva quello di cui stava parlando. Egli lo sapeva. Se tu vai al versetto 10, Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? È possibile che tu sei il maestro? Il maestro di Israele, e non capisci quello di cui sto parlando? Tu sei colui che è l'esperto dell'Antico Testamento e non sai che la salvezza non è qualcosa basato su ciò che fai, ma è basato su quello che Dio fa quando Dio ti dà vita. Ti ricordi Ezechiele, capitolo 11, quando Dio dice, il versetto 18, e quando quelli vi aggiungeranno, ne toglieranno tutte le cose esecrande, tutte le abominazioni. Io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro loro un nuovo spirito, toglierò dal loro cuore il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne, perché camminino secondo le mie prescrizioni e osservino le mie leggi e le mettano in pratica, e se saranno il mio popolo, io sarò il loro Dio. In altre parole, loro diventeranno il mio popolo, io diventerò il loro Dio quando li laverò da quelle cose che sono detestabili, le abominazioni, e metterò un nuovo spirito dentro di loro. In Ezechiele, capitolo 36. Questo è un capitolo così, una porzione della scrittura così importante. Versetto 25 dice: ascoltate, versetto 25, parlando nel nuovo patto, dice: versetto 25, Ezechiele 36, Dio qui sta promettendo salvezza a Israele e a tutti coloro che credono. Vi aspargerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le leggi, le mie leggi, ed osserverete e mi metterete in pratica le mie prescrizioni. Notate il versetto 25, io vi farò, io vi aspargerò. Versetto 26, di nuovo, io vi darò, io metterò, e poi continua e poi alla fine finisce con tu, osserverete, io vi aspargerò d'acqua, io vi purificherò, io metterò il mio spirito dentro di voi, l'acqua e lo spirito. Questo non è oscuro nell'Antico Testamento, persino il profeta Geremia in diversi luoghi, però vi mostro uno, al capitolo 31, dice essenzialmente la stessa cosa. Capitolo 31, versetto 31, dice: «Oh, ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non come il patto che feci con i loro padri, il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, non come il patto mosaico della legge che fu infranto, ma questo è un nuovo patto che io farò con la casa di Israele, la casa di Giuda. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, scriverò sul loro cuore, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo». Stesso concetto, io. Gli apostati giudaici pensavano che la salvezza doveva essere raggiunta con l'esterno della nostra vita, con le opere. Però Dio aveva già promesso che Lui ci avrebbe lavato dai nostri peccati e avrebbe posto il Suo Spirito dentro di noi. E che tu però devi essere nato d'acqua e nato l'acqua che purifica e di spirito. Lo spirito deve essere posto dentro di te per poterti essere vivificato. Tu sei un insegnante di Israele, non sai neanche le promesse del nuovo patto in Ezechiele? Ora, la seconda parte, il versetto 6 dice: Nicodemo ovviamente lo sapeva, quello che è nato nella carne è carne. Tu ovviamente lo sai, Nicodemo. Tu dovresti saperlo perlomeno, quello che Paolo dice in Romani capitolo 8, versetto 8, dice: coloro che sono nella carne non possono piacere a Dio, e dovresti saperlo. Perché Nicodemo dovrebbe sapere questa verità? Se vai in Genesi, dice che il suo spirito non sarà sempre con l'uomo, perché lui è carne e tutti i suoi pensieri del cuore sono malvagi, sono costantemente malvagi. In Genesi, in Genesi troviamo lo stesso concetto, che se tu sei carne, tutto ciò che è in te è malvagio, e la fine di ogni carne è di fronte al trono di Dio in giudizio. Tutta la carne è corrotta e si è corrotta sulla terra. Giobbe capitolo 15, versetto 14: chi è l'uomo che debba essere puro, o colui che deve essere giusto? Salmo 51: io sono stato nato nell'iniquità, mia mamma mi ha concepito nel peccato, mia madre mi ha concepito nel peccato, peccatore dall'inizio. Isaia capitolo 64: tutti noi siamo diventati come uno impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco, tutti quanti appassiamo come foglie, la nostra iniquità ci porta via come il vento, non c'è più nessuno che invochi il tuo nome. Wow! Nicodemo ovviamente sapeva queste cose, doveva sapere che la salvezza è interiore, non esterna, perché fa parte del nuovo patto, che la carne dell'uomo può solamente produrre carne, e ciò che è destinato a perire. E lui doveva sapere che il cuore è disperatamente malvagio, che nessuno può conoscerlo. Geremia 17. Doveva sapere Geremia 13 che l'etiope non può cambiare la sua carne, o il leopardo il suo manto. Di conseguenza neanche tu, che sei malvagio, puoi fare del bene. Nicodemo sapeva la dottrina della depravazione dell'uomo, egli doveva sapere che l'uomo dalla sua carne può far nulla per produrre qualcosa che proviene da Dio. Nicodemo lo doveva sapere, avrebbe dovuto sapere questi passaggi del nuovo, queste porzioni della scrittura del nuovo patto, dell'essere lavati, del ricevere un nuovo spirito. Per cui guardate il versetto 7. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Non essere scioccato, Nicodemo. Bisogna che nasciate di nuovo. Tu sei il maestro di Israele. E tu avresti dovuto sapere queste cose. Per cui vediamo Nicodemo che si in qualche modo è preoccupato e sentiamo le parole del Salvatore. E adesso arriviamo all'opera dello Spirito. Versetto 6. Quello che è nato nella carne è carne, ma quello che è nato nello Spirito è Spirito. Versetto 8. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né da dove va. Così è di chiunque è nato nello Spirito. Nato nello Spirito. Per cui ora sappiamo che questa nascita non è qualcosa che noi in qualche modo compartiamo con Dio per raggiungerla. No, non è un qualcosa che noi trattiamo con Dio, è l'opera dello Spirito. È un'opera sovrana, che così sovrana che il versetto 8 dice che è come il vento, un'altra illustrazione terrena. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove va né da dove viene. In altre parole puoi dire non puoi controllare il vento. Il vento è dal di sopra, è invisibile, è irresistibile, non è controllabile, è impredettibile, per cui la stessa cosa vale per l'opera dello Spirito. È proprio come il vento è il vento che proviene dalla mano di Dio, è irresistibile, così è lo stesso per la nuova nascita che proviene dalla mano stessa di Dio, ugualmente irresistibile. Quello che sta dicendo qua non è, oh, prega questa preghiera Nicodemo e sarà nato di nuovo. No, qua sta dicendo questo, è un'opera dello Spirito. Questa è l'opera di Dio e Dio lo fa quando desidera. E sia Ezechiele che Geremia continuano a ripetere io. È tutta opera di Dio. E Nicodemo dice al versetto 9, come possono avvenire queste cose? Wow, sta comprendendo. Probabilmente questa è una rappresentazione criptica di quello che davvero successe, però lui ha ricevuto dall'Antico Testamento a riguardo della carne che produce la carne e lo spirito che produce lo spirito, dalla bocca stessa del nostro Signore. La depravazione umana che in qualche modo ha reso chiaro che non è possibile che la carne possa produrre vita spirituale. E poi gli viene detto che tutta la sua religione uguale a zero e che doveva nascere di nuovo da Dio, però che non era nulla che lui poteva fare, non era un affare che doveva in qualche modo arrivare a Dio, no, completamente alla misericordia di Dio. Per cui Gesù gli dice, versetto 10, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Non hai una dottrina della depravazione umana? Dall'Antico Testamento non capisci la carne, non capisci che la salvezza di Dio non è un qualcosa che tu puoi fare esternamente, un'attività religiosa, ma è una salvezza, una rigenerazione interiore dove lo Spirito di Dio cambia il tuo cuore? Questo non dovrebbe essere stato nuovo per un maestro? Di fatto Gesù dice di fatto, di verità in verità, andando da Nicodemo, qualcosa che Nicodemo non sapeva ma che di fatto era rivelato. Qual è il problema di Nicodemo? Versetto 11. In verità ti dico, un altro nuovo per Nicodemo, ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se io vi ho parlato delle cose terrene, non credete come credete? Se vi parlerò delle cose celesti, Nicodemo, tu non sei un credente. Nicodemo, quello è il problema, che non sei vivo, tu non sei un credente. Tu, neanche tu comprendi queste cose. Io sto cercando di darti illustrazioni terrene, terrestri, però tu non le comprendi. Non passi da quelle illustrazioni terrene, limitate, a quelle celesti. Tu non comprendi e non credi alla mia testimonianza. Tu non sei un vero credente. Tu non accetti la nostra testimonianza. Versetto 11. Versetto 12. Se vi ho parlato queste cose terrene, come potrai credere alle cose celesti? Questo è il tuo problema. Non credi. Versetto 13. Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Sta parlando della sua croce. Affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Per cui c'è una realtà che si applica al peccatore. Cosa deve fare il peccatore? Cosa? Credere. Deve credere. Credi. Credi. Questo è scioccante. Scioccante. Questo è scioccante perché questo è un uomo che vale più di chiunque altro. Un uomo che ha fatto di tutto per entrare nel regno. E non è arrivato. Non è neanche vicino al regno. E con tutte le sue opere, tutti i suoi sforzi, al versetto 15 Gesù dice che chiunque crede in lui, nel figlio dell'uomo, avrà vita eterna. Questa è la novità più, la novità peggiore che il legalista possa ascoltare. Tu hai sprecato la tua vita, tutta la tua giustizia. Sono panni sporchi di fronte a Dio. Paolo li ha chiamati escrementi. Egli era l'altro fariseo che sappiamo fu salvato nella testimonianza della scrittura. Questo è schiacciante. Le persone stanno facendo di tutto per arrivare lì e non solamente loro non sono nel regno, ma Dio gli dà il regno a coloro che non hanno fatto nulla per guadagnarselo. E proprio siamo lì, allo stesso punto dove ci siamo trovati la scorsa settimana. Egli non venne per chiamare i giusti, ma peccatori al ravvedimento. Chiunque crede, perché? Perché Dio ha amato tanto il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Versetto più conosciuto nella Bibbia. Sapevate che ci saremmo arrivati, no? Non guardare a Mosè, non guardare ad Abramo, non guardare al Tempio, non guardare alla legge. Guarda a Gesù. Guarda a Gesù. Perché Dio non ha mandato il suo figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Vai alla fine del capitolo, versetto 36, chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Versetto 12, credi, credi. Versetto 15, credi. Versetto 16, credi. Versetto 17, indica che la salvezza avviene tramite di lui, versetto 18, a colui che crede. Non puoi guadagnarti la tua salvezza. Per cui, che cosa succede alla fine della storia? Noi non vediamo di fatto alcun commento su Nicodemo. Che cosa successe? Beh, andiamo al capitolo 7, Giovanni capitolo 7, vi do velocemente il resto della storia. Versetto 40, Giovanni 7, ci sono conflitti nelle persone con Gesù, alcune persone dicono che egli è il profeta, altre dicono che lui è il Cristo, alcuni non pensano che il Cristo arrivi dalla Galilea, e ci sono argomenti e discussioni sull'identità di Gesù, che egli non sarebbe venuto da Galilea, la scrittura non dice che arriverà da Davide, da Betlemme. Vi fu quindi dissenso tra la gente a casa sua, e le persone lo volevano mettergli le mani addosso, lo volevano arrestare, lo volevano uccidere. Però nessuno lo fece. Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dei farisei, i quali dissero loro: perché non l'avete portato? Perché non l'avete arrestato? E le guardie risposero: nessuno parlò mai come quest'uomo. Perciò i farisei replicarono loro: siete stati sedotti anche voi? E persino le guardie non potevano arrestare perché erano così scioccate da come Gesù parlava. E i farisei si chiedono: non vi siete anche voi convertiti? E nessuno dei farisei, loro si chiedono: c'è qualcuno di voi che ha creduto? Oh, se i farisei, che erano le persone più religiose, non credevano in lui, includendo Nicodemo, perché chiunque dovrebbe credere in lui? Loro erano gli esperti, no? Però in questa folla, che non conoscevano la legge, erano maledetti, guardavano in basso a questi paesani. Però guardiamo il versetto 50. Nicodemo, uno di loro, quello che era prima andato da lui, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che sappia quello che ha fatto, vero? Più o meno un anno prima della morte del nostro Signore, più o meno 2 anni dopo quella vicenda, e Nicodemo non è ancora stato nato dall'alto. Però adesso sta difendendo Gesù contro i farisei e il loro desiderio di ucciderlo. Non è un credente ancora, però non fa parte dei farisei neanche, no? Versetto 52, egli le risposero: sei anche tu di Galilea? Questo è ovviamente uno scherzo. Lo prendevano in giro? Esamina e vedrai che, dalla Galilea non sorge profeta. E tutti lo prendevano in giro e lo schernivano contro il maestro ricco e potente, uomo della corte suprema del Sinedrio. 2 anni sono passati e Nicodemo si trova a difendere Gesù. Per cui come finisce la storia? Andiamo al capitolo 19 di Giovanni. Versetto 38. Incredibile. Questo è il seppellimento di Gesù dopo la sua crocifissione. E dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise, egli dunque venne e prese il suo corpo. Giuseppe di Arimatea era un credente vero in Gesù, segreto, perché aveva timore per la sua vita dei giudei, però Pilato gli diede il corpo di Gesù. Guardate il versetto 39. Nicodemo, oh ancora, che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anch'egli, portando una mistura di mirra e d'aloe di circa 100 libbre. Presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino, e in quel giardino un sepolcro nuovo dove nessuno era stato deposto. Là, dunque, deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino. Lo vennero a seppellire Giuseppe di Arimatea e Nicodemo. Giuseppe di Arimatea era un uomo molto benestante, membro del Sinedrio, però non un fariseo. Egli era nato di nuovo, nato dall'alto, e poi Nicodemo arriva con 75 libbre, 100 libbre di spezie, di aloe, di fragranze, per cercare di coprire l'odore della carne che si stava corrompendo, putrefacendo. Adesso però sì, lui era una nuova creatura. È coraggioso, non ha timore, e neanche Giuseppe ha timore. Hanno timore, vanno da Pilato, vogliono il corpo, non hanno timore. in qualche modo tra Giovanni capitolo 7 e 19. Il cielo venne su Nicodemo. Su Nicodemo. E cosa succede per il termine della storia? Beh, tradizione insegna che Nicodemo diede una difesa di Gesù al suo, alla sua corte di fronte a Pilato. La tradizione insegna che Nicodemo era battezzato da Pietro e da Giovanni. La tradizione insegna che la confessione del Signore Gesù Cristo come Salvatore lo portò ad essere deprivato del suo ruolo come fariseo e fu scomunicato e fu mandato via, fu anche fuori dalla città di Gerusalemme da giudei ostili. La tradizione insegna che la sua famiglia fu ridotta a povertà così severa che c'è una storia incredibile riguardo della sua figlia che erano così poveri che fu ridotta alla vergogna di vivere in mezzo a escrementi per poter mangiare. La figlia di Nicodemo fu approcciata da un rabbì che stava cercando alcune cose nella spazzatura e gli chiese chi sei e lei disse io sono la figlia di Nicodemo, al quale il rabbì disse che cosa successe a tuo padre e la figlia disse egli seguì Cristo e fu bandito e il rabbì si rifiutò di aiutarla. Fodios, alcuni anni dopo, si riferisce ad un documento antico che dice che Nicodemo fu martirizzato per la sua devozione a Cristo quando fu picchiato a morte da una folla. Ora, questa è tradizione. Ed io ho buone notizie per voi. Chiediglielo quando arrivi in cielo. Il cielo venne giù e Dio rinnovò peccatori. È un miracolo divino. E noi contribuiamo niente. Tutto ciò che possiamo fare è credere, giusto? Grida al Signore. Signore, dammi fede. Dammi vita. Non c'è una formula. Non c'è una formula, una preghiera che devi pregare. Grida al cielo. E Dio, che Dio possa garantirti vita, ravvedimento e fede. Padre, noi ti ringraziamo per questo tempo che abbiamo avuto di poter passare insieme. È davvero il tempo più sacro della settimana, perché noi ci inchiniamo alla tua sovranità. E tu, Signore, ci parli tramite la tua parola. Ti ringraziamo, Padre, che tu salvi i peccatori. Non sulla base di qualcosa che loro possono fare, ma quando riconoscono che sono estremamente perduti e arrivano a quel momento di bancarotta, di povertà spirituale, gridano a te pubblicamente, Signore, sii misericordioso su di noi, peccatori, come il pubblicano. Signore, fa sì che ogni cuore, ogni anima, ogni mente possa riconoscere che noi vivremo per sempre, sì, nel regno della luce, nel regno del cielo, nel segno dell'oscurità, nel regno delle tenebre, all'inferno. Vivremo per sempre. Dolore eterno. E che il Re è disponibile solo per coloro che ricevono vita dall'alto. E tutto ciò che possiamo fare è colpire il nostro petto implorando misericordia per noi peccatori. Donami vita, donami fede, donami ravvedimento. Abbiamo la promessa che coloro che vengono a te, tu non li abbandonerai. Per cui che noi possiamo venire a te, inizia questa opera nei nostri cuori, affinché noi possiamo seguire e obbedire a questi desideri che vengono e provengono dal tuo spirito. Porta più e più persone nel tuo regno. Dona vita, vita dall'alto, affinché loro possano credere in Cristo, il Santo, il Figlio di Dio, il Signore e Salvatore, crocifisso, risorto, e che credendo possono anche loro avere vita eterna. Aiutaci, Signore, ad avere opportunità di proclamare le glorie della nuova nascita che Tu ci hai insegnato dalla Tua parola. Io prego, Signore, che Tu possa benedire questa congregazione preziosa di persone. Donagli porte aperte per poter parlare di che cosa significa essere nati dall'alto, e che loro possano essere strumenti che Tu possa usare, come il Signore ha parlato a Nicodemo, che possano trovare persone con le quali possano condividere il Vangelo, e che Tu possa essere grazioso e pieno di misericordia a cuori aperti. Questa è la nostra preghiera per la Tua gloria. Amen.